Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, eccoci qua, nuova puntata di Palla in Tribuna per analizzare il momento del Parma, avvicinarci alla partita di domenica, lo ricordo, ore 12:30 contro la Fiorentina. Allora, adesso chiudo la Gazzetta di Parma dove sto guardando un'altra classifica, quella degli anolini più buoni di Parma, ma dobbiamo far convivere le due cose nel periodo natalizio, perché il campionato, come ben sapete, non si ferma mai, non si ferma praticamente neanche la nostra programmazione radio-televisiva, se non proprio nei giorni di festa. Ecco, però andiamo avanti non stop fino al 25, non di dicembre, di maggio, quando finirà il campionato praticamente, poi il 26, quindi lunedì 26, con tutti i programmi, ripeto, radio TV. Stavo anche guardando, non so se avete dato un'occhiata, vi è capitato magari sui social, il fallo, che poi sì, era fallo, vabbè, involontario, di Singo su Donnarumma in Paris Saint-Germain Monaco. L'ha semisfigurato con questa tacchettata in faccia, fa veramente impressione la foto di Donnarumma, che poi è uscito ovviamente per questa brutta, sì, brutta disavventura. Ma vabbè, ci interessa relativamente, ovviamente auguri di pronta guarigione, fortunatamente non è una cosa grave, però insomma si nota, e come, e poteva anche andare peggio. È vero che a volte ci arrabbiamo con le nuove regole, ma va tutelata veramente l'incolumità dei giocatori, quindi sanzionata ogni possibile avvisaglia di gioco pericoloso. Ripeto, questo è stato involontario, però insomma, anche se è involontario, bisogna secondo me avere prudenza poi negli interventi. Detto ciò, ci proiettiamo verso la Roma, sempre con un occhio ancora al match con il Verona, perché da quello, come ha detto poi ieri Del Prato, ve lo faremo sentire, si può sicuramente trarre qualche insegnamento buono. Io vi ricordo anche il numero per scriverci, il 333-9200-170. Ieri Roma che ha vinto contro la Sampdoria in Coppa Italia 4-1, non so se avete visto la partita, io ho visto gli highlights. Beh, Dovvik si è sbloccato, doppietta, non è una buona notizia. A pochi giorni dalla partita con il Parma, l'attaccante ucraino era un po' nell'occhio del ciclone, bersagliato un po' dai tifosi per un rendimento al di sotto delle aspettative. L'anno scorso è stato capocannoniere della Liga col Girona, quindi è uno che i gol li fa. Quest'anno sì, qualcuno l'aveva fatto, ultimamente era un po' appannato. Chissà che non si sia sbloccato ieri anche per il campionato, speriamo di no. Claudio Ranieri ha parlato nel dopogara e ha detto: la delusione è stato il secondo tempo contro il Como, nelle sconfitte precedenti la squadra mi è sempre piaciuta, contro il Como sono rimasto sorpreso invece. Spero sia stato solo un incidente di percorso. Ora testa al Parma che ha un attacco devastante, ha detto Ranieri. Vabbè, insomma, un po' quelle frasi fatte anche giustamente per ammonire l'ambiente e tenere alta la tensione. Buono l'attacco del Parma, ci mancherebbe, però devastante non mi sembra l'aggettivo giusto. Comunque l'attacco sì, da parte sinistra della classifica, anche se c'è un Bogni piuttosto stanco e che deve sobbarcarsi tanto lavoro, è venuto a mancare Charpentier, questa sarebbe stata che stava dando un grande apporto, quindi non so voi come la vedete per domenica. Possiamo, oggi è giovedì, possiamo anche cominciare già ad abbozzare qualche probabile formazione, nel caso ovviamente scrivetecelo. Sorrentino, l'ex portiere, ha detto che Roma-Parma è uno scontro diretto per la salvezza. Non so se siete d'accordo, nel senso che la classifica dice questo. Ora, pensare che la Roma lotti fino alla fine per la salvezza mi sembra un po' eccessivo, però ognuno poi è quello che fa e non quello che dice, quindi la classifica della Roma è tale per cui ci sta che questo adesso è uno scontro diretto per la salvezza, e il Parma deve interpretarlo come ha fatto diverse volte in alcune partite con le big, soprattutto in trasferta, perché poi, come rilevava credo ieri o l'altro ieri la Gazzetta di Parma, il Parma ha perso solo 3 volte in tutto l'anno solare in trasferta, quindi cerchiamo, ecco, di mantenere quella bella statistica. L'anno scorso col Modena e quest'anno contro Napoli e Inter. Tra l'altro contro Napoli giocando bene, una grande partita secondo me. Contro l'Inter un po' abbiamo fatto passo, come si dice, no? L'Inter fortissima comunque. Praticamente perdevi in ogni caso, però insomma non è stato uno dei migliori Parma della stagione. Una prestazione dignitosa, ma inutile tornarci su. Possiamo un po' tornare su quella con il Verona, anzi lo facciamo con il servizio del TG Parma. con l'intervista a Enrico Del Prato che abbiamo realizzato ieri sera all'Hotel Parma e Congressi di San Pancrazio, dove si è svolto il Natale Gialloblu, classica festa del centro di coordinamento Parma Clubs, presieduto da Angelo Manfredini. Davvero una gran bella serata con quasi 300 persone. C'erano un po' di giocatori del Parma, maschile e femminile. A proposito, la femminile gioca alle 15 a Noceto, so che la giornata è poco invitante con questo clima, però è un recupero quello con l'Arezzo, era stata sospesa per neve la partita. Se le ragazze vincono tornano in testa al pari della Ternana, quindi un match molto importante per una squadra che sta veramente facendo bene e so che insomma sta creando anche una sua nicchia sempre più ampia di tifosi appassionati, perché lì ci si diverte, poi quando si vince io dico che ci si diverte sempre, quindi è assolutamente un buon viatico. Sentiamo il servizio, dai, con le parole di Del Prato, anche poi le commentiamo con il nostro primo ospite e con i vostri messaggi. Mentre Del Prato ritirava a San Pancrazio il premio Gialloblu d'Oro in veste di capitano del Parma che ha ritrovato la Serie A, a Roma la squadra di Ranieri batteva 4-1 la Sampdoria in Coppa Italia davanti a 57.000 spettatori che hanno fatto sentire la propria vicinanza ai giallorossi in questo momento difficile. Domenica non sarà semplice per i crociati, ma il verdetto è tutt'altro che già scritto e il Parma andrà nella capitale con la volontà di fare punti.
Si volta pagina per forza, perché fortunatamente facciamo questo sport che ci permette di ogni settimana di ricaricare le pile e ripartire da zero, e quindi sappiamo di affrontare una squadra che comunque adesso è in un momento un po' complicato, però è una squadra forte di grande livello, e quindi dobbiamo andare a Roma sapendo quali sono le nostre qualità per cercare di mettere in difficoltà.
Guardare avanti ma imparare da sconfitte come quella di domenica.
Noi dobbiamo capire che le partite poi si può subire un colpo come quello del 2-1, però bisogna rimanere in partita e cercare di rimanere con la mente fredda per cercare di recuperare il risultato, perché le partite poi terminano quando l'arbitro fischia.
Anche la festa del centro di coordinamento è stata una manifestazione d'affetto dei tifosi verso la squadra, con un segno tangibile nei confronti di Capitan Del Prato.
È un orgoglio forte, veramente bello, perché comunque dimostra l'affetto che hanno i tifosi, e quindi è sicuramente un grandissimo piacere, veramente, e ringrazio ancora tutte le persone che hanno pensato per me, per questo premio, tutti i presidenti dei vari Parma Club, perché è una cosa che fa veramente molto piacere.
Palla in tribuna.
E queste le parole di Del Prato. Adesso di tutte le cose, le questioni giallo-blu, parliamo con Gianni Barone, giornalista, vice direttore di StadioTardini.it. Ciao Gianni, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti voi.
Allora Gianni, Del Prato ha detto che comunque insomma c'è sempre da imparare dalle sconfitte, ci mancherebbe. Pensi che la lezione, visto che l'abbiamo subita, sia servita o è troppo presto per trovare quei correttivi che servirebbero? E ti chiedo anche poi quali sono, insomma, un giro di parole per chiederti una tua analisi dell'ultima sconfitta col Verona.
Ma le lezioni servono sempre, soprattutto si spera sempre che siano meno le lezioni da apprendere, sì. Però il Parma già 7 lezioni con 7 sconfitte, deve averle già, le deve già assimilare. È ovvio che i problemi non sono pochi, siamo arrivati in un punto della stagione abbastanza delicato, mancano anche 15 giorni all'inizio del mercato e quindi ci potrebbe essere anche qualche movimento, ma al di là di questo analizziamo quello che è il momento del Parma, un Parma che l'abbiamo visto non riesce a rendere per quello che sa produrre, una formazione che segna molti gol, è la squadra che ha segnato più gol tra quelle squadre che sono nella parte destra della classifica, quindi che lottano per non retrocedere, però è anche una delle poche squadre che prende molti gol. Se si eccetto il Verona, che ne ha preso un'infinità, 39, e il Venezia, che ha preso uno più del Parma, che è l'ultimo in classifica, il Parma è la terza peggior difesa insieme al Como. Questo è il problema di questa formazione. La cosiddetta fase difensiva, Pinchi è stato bravissimo a dire che non si tratta di mettere sotto accuso la difesa, però la fase difensiva nel Parma non funziona, non è mai stato, a dire il vero, il fiore all'occhiello di questa squadra, la fase difensiva, perché è una squadra che ha sempre preteso e voluto imporre il proprio gioco. Gioco forza, scusando il gioco di parole, molte volte quando tu vuoi giocare molto in avanti ti scopri e scopri il fianco alle iniziative avversarie. La cosa che più sorprende, io l'ho sottolineato e l'hai anche ribadito tu, Alberto, nel tuo corsivo sulla Gazzetta di Parma, che il Parma perde contro le squadre disposte con la difesa 3. Può essere un caso questo, molti hanno detto ininfluente, assolutamente non c'entrano niente, i numeri sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano, lo hanno detto anche degli esperti come Apolloni, che è un difensore, lo dicono tutti, però il Parma perde sempre con formazioni che giocano con la difesa 3. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra neanche nell'assetto del Parma. Il Parma sempre disposto con la difesa 4, che però molte volte quando devi fronteggiare degli avversari che hanno un uomo in più in determinate zone del campo, ti mette in difficoltà. Questo è un po' quello che ci dicono i fatti, i numeri. E quindi il Parma dovrebbe, a mio avviso, correre un po' ai ripari sotto questo aspetto. È ovvio che la mentalità di gioco del Parma sembra irremovibile, lo dicono in molti, lo dice Pecchi, lo ribadisce gran parte della critica e gran parte della tifoseria, però è una casualità, tutte le squadre che sono in difficoltà sotto questo aspetto molte volte cambiano e ricorrono alla cosiddetta difesa a tre centrali che diventano cinque e danno quella parità numerica proprio nelle zone nevralgiche, quelle più importanti dove si formano le azioni. Questo per quanto riguarda la linea, la quasi difensiva. Per quanto riguarda invece la linea difensiva, che secondo Picchio non è sotto accusa, io la metterei un po' sotto accusa perché le marcature non sono perfette, soprattutto quelle in area, ma questo è un difetto un po' culturale ormai dei vivai italiani, non si insegna più a marcare strettamente a uomo. Quando era nata la zona si era detto si gioca a zona fino a un certo punto, poi quando l'azione diventa pericolosa all'interno dell'area si marca rigorosamente a uomo. Questo era il primo diktat della zona quando era stata introdotta negli anni 90. Questo però non è stato poi mantenuto e quindi molte volte si arriva a questo tipo. E poi le cosiddette marcature preventive che generano le azioni di contropiede. Il Parma ha subito nelle ultime tre sconfitte tantissimi gol in contropiede.
Poi Pecchi ha detto che poi alla fine è vero anche quello, cioè ci sono tante componenti. Nel momento in cui il Parma stava spingendo di più, alla fine ha preso il secondo gol che ha condizionato la partita. Vero, ha spinto, però alla fine non è che avesse creato un'occasione nitida, cioè qualche palla di Almqvist, per carità, stava giocando meglio il Parma in quel momento lì, però non hai fatto gol e hai preso una ripartenza così, cioè troppe ripartenze, come hai detto tu, il Parma ha preso quest'anno.
Sì, sono d'accordo, Alberto, il fatto è questo, il Parma, l'ho detto anche del Prato, l'ho sentito nell'ultima intervista che hai fatto durante la festa del Natale gialloblu. Il Parma stava giocando bene, è il momento migliore, è proprio in quel momento lì che la squadra deve pensare che esiste anche la possibilità di perdere il pallone e far ripartire gli avversari. Bisogna mettere una situazione, qualche accorgimento più, un'organizzazione migliore, appunto le marcature preventive sembra un luogo comune, una frase fatta, ma è riuscire a mettere in condizione la difesa quando la squadra avversaria riparte di non essere in affanno, quindi alcuni giocatori vanno controllati e quindi non si subisce poi quell'inferiorità che porta appunto alle azioni di contropiede. Un accorgimento positivo il Parma lo ha attuato contro l'Inter quando lascia tre giocatori in avanti sui calci d'angolo che sono un po' il punto debole anche del Parma come traversone delle fasce. In quel caso lì, lasciando tre giocatori, non permette agli avversari di mandare in area altri e fare il cosiddetto mucchio selvaggio all'interno dell'area, quindi con tre giocatori in meno. Questo è già un accorgimento, però se dovrebbe studiare qualcun altro di accorgimento questo aspetto, sotto questo aspetto, soprattutto per evitare queste ripartenze che sono risultate veramente letali per il Parma. Il Parma ha perso le tre partite proprio per questo.
Assolutamente. E poi è di contro la Lazio, ha vinto per tre palle perse della Lazio, è stato cinico finalmente a suo favore. Allora Orlando ci scrive spesso e volentieri siamo anche con due uomini meno centrocampo, il centrocampo è la zona nevralgica di una squadra, è un centrocampo da fare più folto secondo te, Gianni?
Io credo che nel quadro di questi accorgimenti qualcosa sarebbe da rinfoltire, se tu giochi con la difesa a 3, ipotizziamo la partita contro la Roma. La Roma è un'altra delle squadre che gioca con la difesa a 3, ecco. Come del resto giocherà anche il Monza e giocherà anche il Torino, che sono i prossimi avversari del Parma. La Roma gioca con una punta centrale che non sempre è una punta centrale. Ieri contro la Sampdoria ha giocato l'ucraino Dovig, però in precedenza Ranieri aveva fatto giocare El Shaarawy e Dybala, che non sono proprio punte centrali, no, e alle spalle ha due giocatori che sono un po' una sorta di fantasisti, si alternano Solé, Salemaker oppure anche Baldanzi, quindi quei tre giocatori lì possono creare qualche problema alla coppia dei centrali, perché si gioca in quel caso lì con due centrali che devono controllare tre giocatori, e naturalmente i mediani del Parma devono senz'altro dare una mano alla difesa. In quel caso lì c'è un po' di buco al centrocampo, perché gli avversari hanno due mediani, due esterni e hanno loro in più. Quindi giocando invece con la difesa a tre sarebbe forse più opportuno, perché tu riesci ad avere due giocatori in mezzo che contrastano i due mediani, due esterni che contrastano i loro esterni, e sui loro tre giocatori tu ne hai tre invece di due. Questo potrebbe essere la cosa da attuare, però molti mi dicono: il Parma gioca così, ha questa mentalità di gioco, non bisogna cambiarla. Quel non bisogna a me non è che piaccia tanto.
Sì, perché ti ricordi quando Ancelotti, insomma, fu integralista del 4-4-2 a Parma, salvo poi pentirsi anni dopo di non aver voluto, in nome di quell'integralismo, Roberto Baggio, per una trattativa che era già conclusa. Dopodiché Ancelotti è diventato il più bravo di tutti proprio ad adeguarsi ai giocatori che aveva in rosa e anche a cambiare pelle quando necessario. Quindi non è un rinnegare un progetto, ma è anche, insomma, la capacità di un allenatore di far indossare cappotti diversi, mettiamola così, alla sua squadra.
Sì, questo qua sono veramente d'accordo. Ogni integralismo è da bandire sia nella vita che soprattutto nel calcio. Infatti molti allenatori hanno fatto dei rapidi dietro il fronte. Lo stesso Guardiola, che una volta giocava in un modo, ogni tanto vuole cambiare. Diciamo che quello, il peccato originale del Parma e di tante altre squadre che vogliono fare questo calcio propositivo è il fatto di non volersi adattare a quelle che sono le caratteristiche dell'avversario. Invece molte squadre che vengono al Tardini, infatti Tardini è diventato terra di conquista proprio per questo, si adattano al Parma e cercano naturalmente di cercano ovviamente di puntare sui punti deboli del Parma, conoscendolo. Invece il Parma questa operazione non l'ha mai fatta. L'unica volta che l'ha fatto, l'hai citato tu Alberto giustamente, sempre molto opportunamente, sono state contro la Lazio e contro il Venezia, guarda caso le ultime due vittorie. Sì. Anche contro il Venezia forse è stata una cosa più psicologica che non voluta. Si è giocato contro una squadra all'indomani dell'infortunio di Bernabé, una squadra che era ultima in classifica e lo è ancora, però una squadra che fa un calcio abbastanza arioso, definiamolo pure così. E Parma ha potuto agire di più di rimessa, infatti il gol della vittoria è nato da un grandissimo contropiede di So, e anche contro la Lazio, come giustamente hai sottolineato, il Parma con delle ripartenze incredibili è riuscito a ottenere il gol della vittoria. Questo è molto importante. Quando il Parma riuscirà ad adattarsi all'avversario, forse si riuscirà ad evitare qualche sconfitta, però bisogna partire dall'idea che qualcosa bisogna cambiare, perché giocando contro queste squadre che giocano a tre, lo abbiamo visto, Genoa, Atalanta, Inter, Verona, Udinese hanno giocato a tre e Parma ha perso, Napoli e Cagliari il Parma ha perso e hanno giocato a quattro, però entrambe le formazioni sono guidate da tecnici, Conte e Nicola, che hanno nel DNA la difesa a tre. Conte vuole ritornare al difesa 3, infatti sta cercando un giocatore per la difesa per poter fare questo nel giorno di ritorno, e Nicola del Cagliari alterna la difesa 4 a quella 3. Questo per dire che forse questo è il punto debole del Parma, e cambiare mettendosi teoricamente a specchio potrebbe essere una soluzione.
Io le mosse di Zanetti le ho viste proprio così, cioè è tornato la difesa a 3, proprio perché ha visto che il Parma andava in difficoltà contro una squadra con quel tipo di gioco, e ha avuto ragione.
Sì, infatti questo è stato proprio il nodo della partita. La squadra di Zanetti aveva giocato nelle ultime partite a 4, poi ha giocato a 3 proprio all'indomani di una settimana in cui si pensava che il Verona arrivasse qua ormai ammainando la bandiera bianca, ma ammainando ogni velità, però il Verona ha fatto la sua partita ed è riuscito a mettere in difficoltà il Parma. Lo ripeto, il Parma non ha giocato una bruttissima partita, però ovviamente nei momenti delicati è mancato, proprio perché non è riuscito ad arginare quelle che erano le offensive avversarie. Quindi io direi maggiore attenzione al anche, non dico cambio di mentalità, andare verso orizzonti un po' più pratici, un po' più conservativi, e avere maggiore attenzione alle coperture, alle marcature, sia in area, in fase di difesa, e soprattutto quelle preventive quando si attacca.
Lorenzo infatti ci scrive: a me piaceva il Parma di Guidolin, che in base all'avversario sapeva cambiare e trovare contromisure. Non dico che Pecchia debba cambiare così tanto, ma a volte un cambiamento non sarebbe male. Beh, Guidolin era veramente un maestro anche dei cambi a partita in corso, eh. Mentre D'Aversa ad esempio era un mago nel preparare le partite in base all'avversario. Dopo anche lì, poi quando il Parma doveva fare gioco era un altro film, però quando doveva prendere le misure all'avversario era assolutamente il top. Forse Pecchia anche è abituato, insomma, a una situazione di Serie B dove c'era più da vincere che non da giocare sull'avversario, poteva tra virgolette un po' così trascurare quello che era lo studio della squadra avversaria, tra virgolette, perché a questi livelli non si trascura nulla chiaramente. Però quest'anno mi sembra fondamentale, visto che lui l'ha detto spesso, che il Parma non rinega il proprio progetto, la propria identità, per carità, ci mancherebbe, però insomma in Serie A non puoi pretendere contro certe squadre di andare lì a fare la partita come la vorresti fare tu, ecco, perché vedi, sennò poi escono partite come quella con l'Inter, no? Sei andato a San Siro senza perdere la tua identità, ma con la tua identità, ma come potevi pensare di fare punti in quella partita lì? Hai fatto una figura dignitosa, ma in quel modo lì, secondo me, i punti non li avresti mai, mai potuti fare. Mentre se magari facevi un altro tipo di partita, forse perdevi lo stesso, però potevi avere sulla carta qualche chance in più. Secondo me, dire vado contro l'Inter senza rinnegare la mia identità, volendo fare il mio gioco, fai una figura dignitosa come hai fatto, ma perdi.
Sì, sono veramente, sono d'accordo con te, anche perché l'ho già ribadito più volte questo. Tu hai citato appunto Guidolin, D'Aversa, e il Parma affronta una squadra, la Roma, che sicuramente non sta meglio del Parma, perché nelle ultime quattro partite ha vinto una sola volta e ne ha perse tre, come del resto ha fatto anche il Parma. Siamo sullo stesso livello, siamo. Però è una squadra che ha cambiato tre allenatori, l'identità non ne ha tantissima, perché abbiamo visto che con De Rossi giocava in un modo, con Juric giocava in un altro, e soprattutto ha il pubblico contro, molti giocatori importanti che sono in difficoltà e soprattutto non sono al centro del progetto, e soprattutto è arrivato Ranieri, che però è maestro in questo tipo di lettura, sì, che abbiamo citato sia io che tu, quella appunto di guardare l'avversario e adattarsi. E poi ricordiamo che il Parma è sempre molto allergico alle squadre allenate da Ranieri, però in questo momento Ranieri è un po' in difficoltà anche lui, ha un insieme di giocatori da mettere in campo, ancora lui non ha capito bene cosa fare, però non fa testo la vittoria di ieri 3-4-1, perché contro la Sampdoria, che praticamente in questo momento forse è la squadra che ha più problemi di tutte tra le squadre di Serie A e di Serie B, però è una squadra che qualche potenzialità ce l'ha, perché il Soleil dello scorso anno non è il Soleil di quest'anno. Dybala non sappiamo se giocherà, ma è sempre un giocatore molto insidioso, e quindi altre situazioni il Parma dovrebbe fronteggiarle nella gara contro la Roma, quindi il pensare di adattarsi un attimino all'avversario sarebbe forse la scelta migliore.
Anche perché guarda, ti giro un messaggio di Ale, un po' polemico però lo posso capire, dice: qualcuno mi fa sapere qual è la nostra identità, siamo una squadra senza la propria ombra. Allora hai fatto bene, forse quindi è quella in realtà la tua identità, che ripeto non c'è nulla di male, anzi.
No, un'altra cosa che non abbiamo sottolineato oggi, Alberto, è il fatto che il Parma con o senza Bernabé non può essere lo stesso Parma.
Ecco, no, questo è verissimo, dobbiamo rilevare, Gianni, poi va bene tutto, però le assenze sono pesantissime, questo appunto, è fuori infatti, dubbio.
Infatti questo non è un alibi, però in Parma l'identità del Parma è quella quando hai un giocatore come Bernabé che è riuscito a fare la differenza, soprattutto riesce a far giocare in un certo modo. Infatti stranamente l'involuzione di Bonny e in parte anche quella di Mann è coincisa con l'assenza di Bernabé. Questo vuol dire che giocatori del genere devono essere innescati a dovere da un falo, da una mente, da un tipo di creatività che con Bernabei il Parma può metterla in mostra, ma con altri giocatori no, senza nulla togliere a chi lo ha sostituito, perché sono tutti giocatori di buon livello, anche il giovane Ai Mohamed,
ma non sono Bernabé.
A livello di Bernabé, sì, quindi no. Il Parma con o senza Bernabé è un altro Parma, e quindi e qui sta il nodo della situazione, il nocciolo è questo. Bisogna cambiare qualcosa proprio perché fino a febbraio tu Bernabé non ce l'hai.
Eh sì, fino a febbraio, poi speriamo sia l'inizio e non la fine di febbraio, qui dovremo capirlo, col tempo lo proveremo a capire. So che ieri era a fare proprio una visita di controllo, credo in Spagna, credo, per cui non era ad esempio alla festa del Natale giallo-blu dove l'avrebbero premiato, glielo daranno poi più avanti il premio per l'oro. L'oro olimpico, hai detto, arrivano messaggi qui che concordano assolutamente con la tua analisi, Fabrizio ti fa i complimenti. Poi allora Bonaz dice: il Parma ha una sua identità, e come, preferisco vedere un Parma soffrire e perdere piuttosto che vedere una squadra che fa catenaccio e tintonia, come si fa altrimenti a far crescere i giovani? Bonaz è di questa idea, insomma, ma sicuramente, ma a chiunque piacerebbe vedere il gioco, va sempre trovato, Gianni, il famoso compromesso fra gioco e punti, perché questa è la base di tutto.
Sì, non è che noi predichiamo un'innovazione al catenaccio, è ovvio che nella tattica del catenaccio, che era un po'
che poi quando ci vuole io non mi vergogno,
sì,
a sporcarmi le mani,
il tipo di marcatura all'uomo che c'era una volta
alla Gentile,
sì, cioè, aveva un po' insegnato come si faceva a distruggere il gioco avversario, a volte questi insegnamenti possono essere utili anche nel calcio moderno.
L'Italia non di Zoffa Euro 2000, dai, con l'Olanda, quello è l'emblema del catenaccio all'italiana. Beh, giocarono uno in meno, quindi fu anche una partita particolare, però lì venni fuori la grande squadra difensiva italiana, di cui io comunque sono orgoglioso e non la rinnego.
No, anch'io, io sono molto orgoglioso di questo, e soprattutto se notiamo anche le squadre che sono in testa alla classifica, tipo l'Inter e tipo l'Atalanta, non penso che loro dietro siano tanto
sì, allegre, anzi, giocano a tre innanzitutto,
giocando a tre, ma soprattutto loro non disdegnano appunto il tipo di marcatura stretta, sì, quando attaccano gli avversari, lo abbiamo visto che il Parma ha giocato contro queste squadre nelle ultime gare, quindi
e poi scusa Gianni, hanno un grande schermo a centrocampo, De Ron, giocatori così,
questo è il problema, loro hanno lo schermo a centrocampo che molte volte è una sorta di triangolo che può diventare anche una sorta di rombo che riesce a coprire bene la linea difensiva tra sia l'Inter che l'Atalanta. Infatti sono due squadre che sono al vertice, e il Napoli che, come ti dicevo, sta giocando a quattro perché ancora ha ereditato ancora il gioco del Napoli di Spalletti, Conte, però Conte non ama assolutamente questo tipo di difesa, questo te lo posso dire perché ho sentito dei colleghi, sì, di Napoli che lo hanno proprio hanno sentito poi degli sfoghi in questo senso da parte di Antonio Conte, e lui vuole appunto un difensore in più, infatti si parla di Danilo della Juventus, ecco, per avere la forza di avere tre giocatori centrali per poter giocare col 3-5-2 o 3-4-2-1 che dir si voglia, e quindi io credo che sia questa la strada, le squadre più forti giocano in questo modo, non dico che sia il sistema ideale perché non esiste questo, perché c'è sempre l'applicazione e l'atteggiamento, però penso che una squadra come il Parma lo potrebbe fare quando gioca contro avversari che sono disposti in questo modo. Tu l'hai scritto, Alberto, sulla Gazzetta, e io sono molto contento che mi hai dato ragione, perché credevo a questo punto di non essere neanche tanto normale.
Chissà, se non altro saremo in due e ci faremo compagnia. Grazie.
Siamo in due.
Esatto.
Infatti,
Grazie Gianni Barone, alla prossima.
E alla prossima, ciao Alberto, un saluto a tutti.
Allora, un po' di messaggi per la pubblicità che ci state scrivendo in tanti adesso. Allora, Ale sempre dice: tu Alberto penso comprenderai bene, talvolta è meglio essere un buon gregario piuttosto che un cattivo finisseur. Quest'anno dovremmo essere gregari, lavoro e sacrificio, e gli onori non sarebbero di minore importanza. Hai ragione, io perché sono appassionato di ciclismo, come rileva giustamente Ale, assolutamente. Daniele dice: ci sono allenatori come Guidolin che si adattano all'avversario, altri come Pecchia che cercano sempre di fare lo stesso gioco a prescindere da chi si incontra. Ma una via di mezzo no? Sul fatto che a centrocampo siamo molto spesso in inferiorità numerica è vero, ma saremmo in superiorità da un'altra parte. Però sì, questo è vero, però A volte magari lo sei davanti quando, in un momento della partita in cui non serve. Fabio scrive: purtroppo per fortuna Pecchia ha le sue teorie di gioco, ma non capisco il voler ostinarsi a giocare sempre allo stesso modo pensando di essere nel Real Madrid. Bisogna saper essere più umili in certe partite e portare a casa solo qualche punto. Ma che la squadra debba accontentarsi del pareggio a volte sono anch'io, è una cosa sacrosanta. Forse poi sarà stato un peccato di gioventù in alcune occasioni, ecco, aver voluto di più. Col Verona ci stava, stavi attaccando bene, poi hai preso quei gol, pace. Si fa per dire. Davidone: la speranza è che la Roma ci sottovaluti come un po' ha fatto la Lazio, anche se il loro allenatore Ranieri, una persona che mi ha lasciato bellissimi ricordi, non è un tipo che sottovaluta certe partite. Mi dispiace molto, ma vedo un Natale in piena zona retrocessione. Mi spiacerebbe con una squadra di questo tipo. Sarò un po' deluso, anche se in 45 anni di Parma ne ho viste di ogni. Ma il nostro Parma si ama sempre nel bene e nel male. Però mister Pecchia, forse sarebbe meglio meditare sulla disposizione della squadra per domenica, mi raccomando, dice Davidone. E poi, questo l'ho già letto, c'era questo di Roberto: il Parma non potrà mai giocare a tre perché non ha i giocatori adatti, punto, scrive Roberto. Ma non lo so, in realtà se andiamo a spulciare poi non sono così inadatti secondo me, per la difesa a tre ci sono, forse poi il discorso poi sarebbe i laterali, che comunque secondo me Valeri a 5 ci può giocare alla grande e Koulibaly a destra anche, dopo bisogna capire cosa far fare a Mann, potrebbe fare la seconda punta, ma è fantacalcio perché non credo che sia nell'ordine delle idee questa cosa, quindi ne parliamo così come se fossimo al bar, che in fondo un po' questa trasmissione ha questo spirito di confrontarci tra tifosi. Allora, Vito, due messaggi, ti leggo entrambi. Il campionato è ancora lungo, bisogna sostenere i ragazzi senza se e senza ma. La società e il mister sono stati chiari, salvarsi di un punto all'ultima giornata. A leggere i commenti deliranti sui social mi rattrista. Le critiche ci stanno, ma senza sostenere la propria squadra, mai, dice Vito. E poi, non è solo una questione di numeri, altrimenti si metterebbero tutti uguali e tutti pareggi. È l'atteggiamento che ti porta lontano. Sono giovanissimi, imparano, vedrete. Ah, non abbiamo parlato di mercato con Gianni Barone, ma questo è un grande tema, magari lo facciamo con i prossimi ospiti. Comunque adesso sta per iniziare, ma sicuramente, anche visti gli infortuni, secondo me, non so come la pensiate voi, magari scrivetecelo, ricordo anche il numero, 333-920-0170, di mercato c'è bisogno. Ho fatto tardissimo con la prima parte, andiamo in pubblicità, state con noi.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. Scopri nuova Dacia Spring, la City Car 100% elettrica, con un'autonomia di 225 km nel ciclo misto. A dicembre da 14.900 euro per tutti, grazie ai vantaggi Dacia. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, ancora qualche messaggio. Beh, intanto ringrazio Davidone per quello che ha appena scritto. Luca, i tuoi messaggi? Allora, aspetta, designazione Roma-Parma, arbitro Di Bello di Brindisi, assistenti Lo Cicero Fontemurato, quarto uomo Galippo, al VAR Di Paolo, Avar Campione. Non ricordo qualche particolare precedente. Cagno ci scrive: questa ode alla difesa 3 del Parma non la vedo adatta. La difesa 3, chi può fare il laterale a tutto campo dei nostri esterni offensivi? Sono d'accordo con te. Vabbè, forse mi Mihailen in alcune partite, no, su questo hai ragione. Infatti, andrebbero un po' adeguati. Iachini l'aveva fatto con Mann con alterne fortune. Il ragazzo si era anche applicato. Io, Valeri e Koulibaly, non li vedo inadatti a laterali a tutto campo, però effettivamente non sono particolarmente offensivi. Ma noi dobbiamo soprattutto difenderci. Ma ripeto, fantacalcio, ragazzi, prendetelo con le pinze. Adesso il nostro nuovo ospite, che raccogliamo ben volentieri, l'amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche, Maurizio Braghiroli. Ciao Maurizio.
Ciao Alberto.
Allora, intanto calcio femminile, importantissimo, perché alle 15 c'è Parma-Arezzo. Se vinciamo, esatto, agganciamo la Ternana. È fattibile? Sì, poi c'è da c'è da giocare.
Sì, certo, è fattibile, c'è da giocare, però sai, la cosa importante, adesso al di là di che come giocano si meritano di arrivare al primo posto, perché comunque è sempre bello arrivare primi, però sai, se vinci metti 11 punti di differenza con la quarta.
È un'ipoteca.
E siccome vanno su le prime tre... Sì. Sai, avere 11 punti, permettendo che noi non facciamo la corsa sul terzo e lo faranno sul primo, certamente, però certamente tenere a 11 punti la quarta ti fa passare un Natale tranquillo, sia per il primo posto ma anche per la distanza che hai sulla prima, che non viene poi passata la Serie A direttamente, insomma.
Eh sì, assolutamente. Maurizio, prima di chiederti alcune cose sulle ultime notizie in casa PPC, ti chiedo come hai visto il Parma domenica e secondo te qual è la chiave della sconfitta e dov'è che questo Parma davvero deve migliorare, perché stiamo analizzando veramente una miriade di aspetti, ma se tu avessi la bacchetta magica, quali sono, non dico uno, ma le due cose che cambieresti?
Ma sai, certamente noi soffriamo molto le ripartenze e anche in area, come diceva il tuo ospite prima, molti gol li subiamo di testa. Certamente la difesa è il centrocampo, cioè la difesa è poco coperta quando loro vanno in ripartenza. Abbiamo perso così anche col Cagliari, avevamo appena fatto il 2-2 e poi per spingerci avanti abbiamo preso il 3-2, e per cui è un po' ricorrente. Certamente penso che a volte, ma sai, poi io ripeto, è una mia considerazione e Pecchia sa benissimo fare il suo lavoro, però a volte quando sei in una situazione di parità, forse mantenere il pareggio dovrebbe essere anche una cosa a cui uno deve pensare, insomma, secondo me. Però è chiaro che le assenze sono molto importanti e anche un po' determinanti da questo punto di vista.
La famosa frase: quando non puoi vincere, attenzione a non perdere. No,
almeno non perdere, certo, assolutamente, assolutamente.
Assenze molto pesanti, è vero? Forse se ne parla anche un po' poco, però veramente.
No, le assenze sono pesanti. Poi sentivo che tu hai fatto prima un commento che non sei riuscito a fare col tuo ospite, che sarà fatto, io penso che a gennaio
sul mercato, cosa faresti tu? Sempre con la bacchetta magica, tanto noi possiamo dire quello che vogliamo qua in radio, diciamo, dopo non ci mettiamo noi soldi, però cosa servirebbe in via teorica, ecco, mettiamola così, a questo Parma secondo te, Maurizio?
Io credo che Charpentier, che ha finito la stagione, perché con la rottura del tendine di Achille penso proprio che abbia finito la stagione e penso che se ne riparli l'anno prossimo. Certamente un attaccante e anche una persona a centrocampo secondo me servirebbe, se vogliamo proprio stare scarsi, perché comunque insomma l'assenza di Bernabé si sente, poi che abbiamo comunque Cancellieri e Onquis che giocano bene, sì, e sono sulle ali, loro vanno sia in attacco e così come ritornano in difesa e aiutano molto la squadra, perché certamente il centrocampo e anche l'attacco, insomma, qualcosa farei, ecco.
E in difesa, in difesa anche un innesto non lo vedrai male, perché siamo contatissimi e poi molto
anche
giovani
in difesa, certo, però sai, se hai un centrocampo che copre bene la difesa potresti anche al limite
cavartela, insomma, così.
Esatto, poi non ho visto per esempio domenica giocare Koulibaly, che era in panchina, che non ha giocato.
È un po' che non entra in campo, sì.
È un po' che non entra in campo, sì, perché anche lui comunque era uno che si proponeva ma rientrava anche a difendere, insomma, ecco, hai capito. Allora, però, insomma, penso che Pecchia è una persona di cui io ho molta stima e fiducia, penso che insomma cercherà di analizzare la situazione e faranno certamente il meglio per quanto riguarda il mercato di gennaio, Alberto.
Eh sì, speriamo veramente nella società che intervenga dove è necessario, dove almeno lo reputi necessario. Poi sappiamo che non è mai semplice il mercato di gennaio, però
no,
Secondo me quest'anno qualcosina servirà, poi vedremo cosa faranno anche le altre, ma quello ci importa relativamente.
Esatto,
Maurizio Bragheroli, esatto. PPC, Parma Partecipazioni Calcistiche, abbiamo detto da un po', ci avviciniamo al millesimo socio, ormai ci siamo, punto di domanda?
Sì, io direi che stasera alle 18, vabbè, noi facciamo tutti gli anni, ci facciamo gli auguri con i nuovi soci, con chi vuol venire allo stadio Tardini, e poi segue un rinfresco, e stasera invece c'è la consegna della tessera al millesimo socio, di cui non ti dico il nome, ma tanto io e te ci vediamo lì dopo.
Esatto, quindi lo conoscerò, è un personaggio che potrai conoscere, dacci qualche indizio.
Beh sì, lo conosci senz'altro,
Non faremo il toto socio perché non ne vale la pena, perché tanto fra meno di quattro ore lo scopriamo e poi lo racconteremo nei nostri
certo.
notiziari ovviamente.
Assolutamente, bene, no, assolutamente.
Al di là di chi sarà, ci fa piacere che sia arrivato questo traguardo, mille soci, insomma un club nel club, dai, possiamo definirlo così.
Esatto, devo dirti che siamo contenti, perché pensavamo di non arrivarci per questo evento che praticamente conclude anche gli eventi che abbiamo fatto quest'anno, per cui pensavo che non ci arrivassimo, invece ci siamo arrivati, siamo molto contenti, per cui questa sera sarà una serata, insomma, diciamo bella da questo punto di vista, e ti posso anticipare che ci saranno anche i componenti del primo consiglio, perché poi
bello.
Da lì si è partiti e si arriva a questo, insomma, per cui penso che sia una bella serata, insomma.
Bello, anche nel ricordo immagino di chi non c'è
di
più
chi
e
non
che
c'è
ha dato
più.
Tanto, sì.
Di chi non c'è più, esatto, come lo stesso Hermes Foglia, per dire che non c'è più, ma Roberto Chiapponi, Cavazzini, che è stato il primo presidente, che comunque Cavazzini ha la tessera numero uno, e dopo oggi vi diremo chi sarà invece quello che avrà la tessera numero 1000.
Ah sì. Bene, dai, allora lo scopriremo. Ultimissima cosa, vedo navigando sui social, oggi ci ricordano in tanti che è l'anniversario del derby 19 dicembre, è sempre una data speciale da quel 2016. Noi abbiamo fatto un bel Amarcord lunedì a Bar Sport con Baraie. Tu, Maurizio,
sì.
Che ricordo, poi tu sei modenese, giusto?
Sì,
quindi
io
per te
modo, sì.
Sei un parmigiano.
Sì, beh, io tifoso. Te l'ho detto, ti mandai anche quella foto, no? Dove c'era
bravo,
scritto
è vero.
Missione, è vero, te l'ho mandata su WhatsApp.
Sì.
Dove c'era il 19, l'altra mi sembra fosse a maggio in casa,
sì.
Che c'era scritto
vero,
missione compiuta, ed entrambe le volte, è vero, c'era quel 19 dicembre, sì, che è
sempre,
una data
un bel ricordo,
molto importante.
Sempre un bel ricordo, sì.
È sempre un bel ricordo.
Sì. Tante volte beffa per il compleanno del Parma, vedi col Verona, ma
sì,
quel campionato,
esatto.
Se ripensiamo a come abbiamo festeggiato quel compleanno lì, ci ripaga per almeno 20-30 anni, secondo me.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te.
Maurizio, ti ringrazio tanto, io e te ci vedremo più tardi.
Noi ci vediamo più tardi,
e poi ci risentiamo qui.
A te ce li facciamo stasera. Però
benissimo.
A tutti i vostri radioascoltatori porgo i miei migliori auguri di un buon Natale e di un sereno 2025.
Grazie Maurizio Bragheroli, amministratore delegato di Parma Partecipazioni Calcistiche. A presto, ciao Maurizio.
Ciao.
Allora, Davidone dice, grandissime ragazze, le seguo sempre, non dico niente, ma se questo è l'andazzo, puntini, accidenti, con la bella maiuscola e distinta. Poi chiede, notizie di Cuda che arriverebbe al Parma dallo Spezia, leggo ora, cosa ci sarà di vero, attualmente infortunato? Allora, a parte che potrebbe rientrare Cuda, in realtà è sulla via del rientro, allora, al momento non mi risulta che possa unirsi subito al Parma. Dovrebbe rientrare, cioè arrivare al Parma nella prossima estate. Tanto si viene anche da un infortunio, insomma, l'ideale sarebbe che guarisse senza forzare i tempi. Allora, poi ancora Davidone, se vuoi saperlo, i bookmakers sulla vittoria del Parma contro la Roma lo mettono 5 volte la posta della serie, che becchiamo 2-3 gol e ce ne torniamo a casa. Speriamo di far vincere 5 volte la posta a qualcuno che vuole puntare sui crociati. Ah, speriamo sì. Poi, secondo il mio parere, Mann dovrebbe aiutare di più la fase difensiva, cosa che puntualmente non fa. Non è meglio fargli fare un po' di panchina come Leao nel Milan? Gli farebbe molto bene, considerando che si sente un giocatore fenomeno. Allora, io non, Fabio, non credo che si... Allora, capisco che non ha, abbia fatto molta fatica a entrare nel cuore dei tifosi del Parma, però non credo che si senta un giocatore fenomeno. Credo che semplicemente non gli riescano certe cose, e lui, almeno da quanto abbiamo imparato così dagli spifferi che abbiamo carpito da chi lo conosce, soffra molto questa cosa, un po' anche magari di pressione, di responsabilità, che è un altro paio di maniche. È sempre un difetto per un giocatore che comunque vuole arrivare ad alto livello, per carità, però è una cosa poi diametralmente opposta. In certe partite fa veramente molta molta fatica, non ha dimostrato ancora di essere un giocatore di livello top europeo, forse neanche medio alto europeo. È un buonissimo giocatore con però ancora molta molta strada da fare. Speriamo che la faccia al Parma e anche in poco tempo. C'era un altro messaggio che ho letto prima, però temo di averlo perso. Vabbè, a parte Luca che mi invita a un caffè una di queste mattine. Luca, però anche io sono sempre impegnato queste mattine, però non mollare che il tempo poi in qualche modo magari lo troviamo. Allora, a Man non riescono certe cose, ma se lo sa perfino il mio cane che si sposta la palla sul sinistro per accentrarsi e tirare, dice Davidone. Ecco, Davidone, che questo può essere una chiave di lettura, cioè che ormai risulta un po' troppo prevedibile per certi avversari in certe partite. Lì deve essere il mister a cercare di ritagliargli, non so, una posizione, un modo di giocare in cui lui possa essere il più efficace possibile. Non è facile, se fosse facile la soluzione sarebbe già stata trovata. Noi intanto che magari ci pensiamo andiamo in pubblicità e ci ritroviamo fra pochissimo.
Palla in tribuna.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne salata del Trentino, cecina di León e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza! Puoi dirlo forte!
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dal 1975, Radio Parma. La prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci di nuovo in diretta per l'ultima parte di Palla in Tribuna. L'abbiamo detto, la nostra programmazione non si ferma mai, a parte che nelle giornate delle feste, e motivo per cui ovviamente questa sera c'è calcio e calcio, non c'è la prossima settimana perché il giovedì cade nel giorno di Santo Stefano, e quindi almeno lì concederemo un po' di riposo a Dan Poligni, Beppe Milano, Luca Ferrari e compagnia. Stasera però ovviamente ci sono alle 21, allora abbiamo con noi Beppe Milano. Ciao Beppe!
Buonasera Alberto. No, Luca Ampollini anche il 26 ci obbligherà ad andare a casa sua e fare un finto calcio e calcio sotto l'albero, quindi noi non ci fermiamo mai dal punto di vista della passione per il Parma, come ovviamente tu fai al lunedì, chiaro. Questa sera invece ci siamo anche per tutti gli altri, diciamo così, alle ore 21, come al solito, cercheremo di capire un po' meglio che cosa succede dopo la disfatta di Verona, visto che c'è questa gara, chiamiamola delicata, ma è dir poco, con la Roma. Davvero una partita molto molto importante e interessante, ma l'importante lo diciamo sempre, ma questa volta davvero sì, bisogna fare la super prestazione al di là del risultato.
I vostri ospiti stasera?
Questa sera avremo in studio Carmine Franzese, procuratore, conosce da vicino insomma il mondo del calcio, e a casa Ferrari invece due grandissimi che ci potranno dire davvero tante cose, ovvero Gigi Ampolloni e Paolo Grossi. In più avremo un saluto telefonico con Dino Baggio, che ti ricorderà un po' il passato delle sfide tra Roma e Parma, e poi chiaramente Maddalena Ferroni, avremo Luca Ampollini, insomma davvero, e poi come sempre i messaggi da casa per raccontare ancora più da vicino come stanno vivendo i tifosi questo momento complesso del Parma.
Ieri sera ho visto Luca Ampollini, parentesi, mitico Dino Baggio, uno dei miei eroi, ieri sera ho visto Luca Ampollini al Natale Giallo Blu, ha detto che stasera sgancerà una bombetta di mercato.
è una bombona di mercato.
Ah, ecco.
Non sappiamo se riusciremo ad avere conferma, andare in serata, ci sta lavorando, ci stiamo lavorando, ma insomma il Parma sembra che a gennaio, al di là di quello che poi concretamente si riuscirà a fare, ha intenzione davvero di rinforzare la squadra. Sta guardando dei giocatori importanti, giocatori che, come si dice, pronti via, possono scendere in campo, quindi al di là dei possibili giovani che potrebbero arrivare da altri campionati, si sta lavorando sul nostro territorio, sull'Italia, e insomma vedremo quello che succederà, anche se per ora chiaramente siamo solo all'inizio delle trattative. Una grande bomba da seguire, con Luca Ampolini che speriamo riesca a fare entro l'inizio della trasmissione, durante la trasmissione, le ultimissime verifiche del caso.
Allora, poi c'è un messaggio, la devi dire al buon Beppe di comunicare a Luca Ampolini di volare più forte come speaker dello stadio, perché in nord non si sente niente. O dire al Parma Calcio di mettere più amplificatori verso nord. No, sarei per la seconda, perché vi garantisco che in tribuna ci spacca i timpani il buon Ampolini, non per colpa sua. Quindi lo so. Quello dell'audio in curva nord, lo so, è un problema annoso, noi lo rileviamo ancora, ma è così da anni.
In tribuna non servono elettroparlanti,
no,
negli altri settori, ahimè, qualche settore è scoperto. Speriamo che facciano la svelta a questo nuovo stadio.
Così
a quel punto Luca Ampolini potrebbe anche sussurrare le parole che arriveranno bene chiare davvero alle orecchie di tutti i tifosi del Parma.
Beppe, prima di lasciarti, se tu avessi la bacchetta magica e il famoso portafogli illimitato, chi compreresti? Cioè, dove in che reparti interverresti per il Parma?
Io più che nella difesa, molti oggi hanno detto serve la difesa, io punterei sul centrocampo, ma non tanto perché non ci mancano gli interpreti, è che ne abbiamo pochi, abbiamo visto che alcuni giocatori sono partiti con una stagione difficile, credo che Stevez, questa ricaduta sia preoccupante, non tanto per i tempi di recupero, ma perché possono incidere davvero sulla prestazione del giocatore, quando per due volte di seguito insomma rischi di farti male in quel modo. Hernani, l'anagrafe parla per lui, ma comunque sta facendo benissimo, anche un mio idolo, lo sai bene,
sì.
Ma insomma questa è una difficoltà, serve quindi un miglioramento dal punto di vista numerico in questo reparto, che davvero rischia di essere in affanno, e qui abbiamo visto nelle partite che il Parma ha sbagliato che qui serve davvero qualcosa di più.
È così, sono d'accordo con te, Beppe. Allora, buona trasmissione e vabbè, non so se ci vediamo prima, se no ti auguro già buon Natale, anche perché appunto voi non ci sarete poi più, chiaramente, prima di Natale, perché Natale cade di mercoledì.
Torneremo ecco, direttamente dopo Capodanno,
nuovo.
Faremo il Capodanno lungo, il 2 di gennaio saremo già in onda. Grazie per gli auguri, un abbraccio enorme davvero ai tanti ascoltatori di Palla in Tribuna, e un particolare abbraccio a Simonetta Collini che da tanti anni permette a questa trasmissione di essere bellissima e ascoltata in modo davvero superlativo.
Giusto, grazie, e lei ricambia dietro al vetro. Grazie Beppe, ciao, buona trasmissione.
Ciao, buona serata, ciao ciao.
Allora, Davidone dice, meno male che non vi fermate, sennò vado in astinenza, Giusto. Allora, chiudiamo con questo messaggio molto dettagliato di Orlando, che dice, la rosa del Parma è formata da 29 giocatori, considerando solo quelli di movimento 26, di Chiara e Cyprien verranno ceduti 24, Koulibaly non si sa se rimane, Charpentier, Cercati, Kowalski probabilmente non rientreranno e Bernabé speriamo che rientri a febbraio. Osorio, Camara, punto di domanda, praticamente siamo sotto i 20 giocatori disponibili, mi sembra che abbiamo bisogno di qualche acquisto o no? No, sono assolutamente d'accordo con te, caro Orlando, qualcosa servirà. Sentiamo stasera cosa ci propone, cosa in canna Luca Ampolini, cosa ha lavorato il nostro un po' mercatologo qui dei programmi di TV Parma. E ricordiamo che il mercato comincia praticamente con l'inizio di gennaio, dura per tutto il mese di gennaio, però chiaramente già, chissà, già qualche trattativa a oggi, 19 dicembre, potrebbe essere nel calderone. E è tutto per questa puntata di giovedì, vi ricordo domani altra puntata naturalmente di Palla in Tribuna, poco dopo le 14 fino alle 15, stasera abbiamo appena detto c'è calcio e calcio, domenica ricordatevi partita alle 12:30, speriamo che non ci vadano di traverso gli annolini, tra l'altro io non le sopporto le partite, ve lo dico, all'ora di pranzo della domenica, sono veramente fastidiose, ma bisogna adeguarsi, e ci sarà la radiocronaca a partire dalle 12:15 con diretta live, quindi 2 ore dopo il fisco d'inizio, pertanto 14:30, poi lunedì sera ovviamente c'è Bar Sport, serata di antivigilia che passeremo insieme. È tutto per questa puntata, grazie per averci seguito, grazie ancora a Simonetta Colligni in regia e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Parma.